Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto.
You are somebody, you have dignity, you have worth. Don't be ashamed of yourself and don't be ashamed of your heritage. Don't be ashamed of your color. Don't be ashamed of your hair. I am black and beautiful and not ashamed to say it.
Quella che avete sentito è la voce di Martin Luther King. Voi siete qualcuno, ha detto, voi avete dignità, non vergognatevi di voi stessi, non vi vergognate del vostro colore e dei vostri capelli. Io do il benvenuto a Evelyn Afewa, imprenditrice italiana di origini ghanesi. Benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per l'invito.
Il movimento afroamericano da tantissimi anni ha posto il tema dell'aspetto fisico come un tema politico e lei anni fa, nel 2015 se non sbaglio, ha fondato il sito NAP Italia per rivendicare il fatto che i capelli afro per le donne afro-italiane siano importanti. Evelyn, a che punto siamo?
Sicuramente il blog di NAP Italia, nato nel 2014, c'è una piccola correzione, ha dato una svolta in Italia. Poi sicuramente l'idea dei capelli per molti può sembrare qualcosa di banale, ma a livello identitario invece diventa un simbolo importante di rivendicazione della propria persona, di quello che si è, ma il raggiungimento di una consapevolezza che la bellezza afro al naturale è sicuramente una bellezza da contemplare e valorizzare.
Evelyn, lei si stirava i capelli?
Sì, per tutta la vita posso dire di aver usato creme chimiche per lisciarmi i capelli, ma anche creme schiarenti, perché comunque il canone di bellezza che si avvicina alla mia naturalezza non l'ho mai vissuto nella mia infanzia, adolescenza, anche nell'età adulta, quindi è stata una ricerca importante personale che poi ho visto essere condivisa anche da tante altre persone. E da qui penso sia nato proprio il Natural Hair Movement in Italia, che ha dato un twist, se posso dire, anche all'Italia, di iniziare a pensare alla bellezza naturale afro anche come made in Italy, italiana, per il cambio di popolazione, o meglio, la crescita della popolazione.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3500 years ago.
Io sono nata in Francia e sono arrivata in Italia all'età di un anno, quindi piccolissima. Ho vissuto in Italia fino agli 11 anni, dopodiché i miei genitori hanno deciso per, penso, non ho ancora la risposta, però la risposta che io mi sono data, la voglia di non perdere le loro radici attraverso i propri figli, quindi di mandarci in Ghana per imparare la lingua, la cultura, le tradizioni, insomma ricongiungerci un po' a quelle che sono le origini, per poi continuare a trasmetterle poi, penso, anche ai nostri figli. All'epoca sicuramente ho visto questo atto più come un atto punitivo, quindi ho inglobato subito la voglia di accogliere la mia cultura di origine. Infatti il primo anno in Ghana è stato abbastanza forte a livello emotivo. Poi diciamo che anche per spirito di sopravvivenza mi sono detta forse è meglio cercare di integrarmi, quindi ho fatto un'integrazione nel mio paese di origine e da lì le cose sono sicuramente cambiate e anche la mia percezione di bellezza è cambiata, perché i canoni di bellezza sono completamente diversi rispetto a quelli occidentali, quindi poi da lì ho veramente integrato alla mia identità italiana quella delle mie origini ghanesi e questo mi ha sicuramente aiutato tantissimo. Poi tutto un percorso di vita che mi ha fatto anche crescere e maturare sicuramente molto prima rispetto alla mia tenera età di 11-12 anni.
Questo dell'essere mandati o rimandati in Africa quasi come punizione, o almeno i bambini possono averla vissuta così, è una cosa che non sento per la prima volta. Me l'aveva raccontata anche un rapper afro-italiano, Tommy Cuti, che arriva da Brescia e mi diceva: io quando ero piccolo vivevo l'Africa come un territorio sconosciuto per me e dove i genitori mi minacciavano di rimandarmi se fossi stato cattivo. Ed è curiosa questa cosa, anche a lei è capitata una cosa del genere, perché l'aveva vissuta come punizione?
Confermo questa minaccia che spesso molti genitori africani danno ai propri figli nati e cresciuti qui, proprio perché penso che abbiano questa paura di vedere le loro usanze, le loro tradizioni completamente sradicate. Penso che a livello familiare ci fossero anche altre paure magari legate all'instabilità economica, o comunque la certezza di non poter dare un vero futuro, magari di vedere una società che non accetta i propri figli. L'interpretazione che ho dato io è: questa è casa tua perché ci sei nato e ci sei cresciuto, ma ricordati che hai un'altra casa. Quindi se le cose non dovessero andare bene o non dovessi raggiungere quell'accettazione che ti aspetti, perché loro la vivono da fuori questa nostra continua rincorsa di essere accettati come italiani, quindi ti porgo l'altra tua identità che forse tu ignori, ma che potrebbe essere la tua bussola di casa. E su questo ad oggi, a 32 anni, posso confermare che è proprio così. Perché la chiave della mia identità, della mia persona, del mio lavoro come imprenditrice, io l'ho trovata proprio in questo, che poi è sfociata nel voler esprimere attraverso i capelli.
Era molto piccola, immagino che sia andata con i fratelli perché parlava al plurale. Chi è stato con voi in quegli anni? Chi si è preso cura di voi in Ghana?
Allora, il primo anno siamo stati presso una zia, una parente, che però anche lì non è stato semplice, perché ovviamente culturalmente, almeno questo 20 anni fa, io mi auguro che ad oggi le cose siano cambiate, c'era molto l'imposizione, no, tra grandi e piccoli, cioè i grandi insegnano i piccoli devono stare alle regole senza neanche porsi le domande, i dubbi, mentre invece penso che in Occidente ci sia invece la voglia un po' di dare la libertà di esprimersi. E io personalmente, caratterialmente, sono una persona che deve capire le cose, altrimenti non le assimilo, ma neanche, cioè non ci arrivo, cioè, non è che non ci voglia arrivare, cioè devo trovare un senso logico. Quindi il primo anno con questa zia è stato abbastanza forte, perché c'era un continuo litigio tra il tu hai ragione e io ho ragione. Mentre invece poi il secondo anno ho conosciuto molto bene mia nonna, e tra l'altro pace all'anima sua perché non c'è più, 85 anni, una donna che nella sua vita è andata contro molti pregiudizi vissuti in Ghana e ha capito questa cosa di me, ha capito appunto il dovermi spiegare, ma anche per senso logico, cioè se tu non spieghi, non insegni a una persona le usanze, le tradizioni, è difficile che quella persona le possa inglobare. E da lì per me e per i miei fratelli più piccoli è cambiata completamente la prospettiva, ma io ho fatto una scelta che è stata quella di non vivere poi più con questa zia, ma di crescere da sola i miei fratelli due più piccoli insieme ad una badante e un autista che insomma mi aiutavano nelle faccende un po' più da adulti, quindi il pulire, il cucinare, il stirare i nostri vestiti della scuola, accompagnarci a scuola. Quindi poi per gli anni successivi mi sono presa cura proprio io direttamente di loro.
E quindi questo, a 12 anni è diventata capofamiglia.
Esattamente, quindi questo è quello che poi caratterialmente, anche proprio come persona, mi ha cambiata tanto, mi ha sicuramente cambiata tanto. Even if I wanted to,
Gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it.
Sentiamo assieme un passaggio di un'intervista che è stata realizzata alla scrittrice nigeriana americana Chimamanda Ngozi Adichie, che ha parlato molto di capelli anche nei suoi libri. Americana, il suo romanzo inizia proprio un salone di bellezza per donne che parlano di capelli. Sentiamo.
It's not just hair, it's a political thing. If my hair isn't straight, people can assume that you're either, you know, they might think you're an angry black woman.
If Michelle Obama had natural hair, Barack Obama would not have won.
Adichie dice: è un tema politico, i capelli delle donne nere sono politici. Se Michelle Obama non avesse avuto i capelli lisci, il marito forse non avrebbe vinto le elezioni nel 2009. Evelyn, dal 2009 sono passati molti anni. Adesso, secondo lei, ci potrebbe essere in America politica con i capelli afro? Il mondo è pronto, il mondo occidentale è pronto?
Ma io penso che anche se il mondo occidentale non è pronto, lo dovrà essere, perché la direzione è sicuramente questa. La consapevolezza di essere afrodiscendenti, l'abbiamo visto l'anno scorso col movimento Black Lives Matter, che ha sicuramente dato un'esposizione mediatica mondiale molto forte. E quindi l'essere o non essere pronti non è più la domanda, ma è una forzatura, perché forse la controparte è pronta a farsi sentire. Quindi la priorità cambia, cioè, penso la bilancia inizia a pendere da un'altra parte. La voglia di farsi sentire, di farsi vedere, di esprimere la propria personalità, la propria identità, la propria cultura, la propria ricchezza, che poi io penso sia questo il valore aggiunto di poter usare la rappresentanza come messaggio. Io spero vivamente che le donne future, ma anche gli uomini, perché anche gli uomini portano i capelli, hanno i ricci afro, anche se magari portano dei tagli più corti, inizino ad abbracciare anche la loro bellezza naturale e la utilizzino come strumento di apertura di un dialogo che dai capelli porta a parlare dell'identità, della rappresentanza, dello status economico. Quindi i capelli, la bellezza, la rappresentanza fisica, economica, sociale, può essere veramente una porta che porta, scusate il gioco di parole, ad una conquista molto più grande. Quindi assolutamente sì. Sulla scelta di Michelle Obama di portare il capello liscio, inizialmente devo essere sincera, anch'io ho avuto qualche perplessità. Però poi alla fine mi sono detta: è un primo passo, non possiamo avere la pretesa di volere il tutto e subito, perché stiamo percorrendo questo viaggio da tanti anni, secoli forse, e non può arrivare tutto e subito. Sono piccoli passi che poi accumulati arriveranno ad un risultato finale.
Ci dobbiamo fermare, Evelyn, per una piccola pausa, ma rimanete con noi ad ascoltare questa storia e poi anche come si evolve questa storia attraverso le idee che a Evelyn vengono in mente, questo blog su Nap Italia e poi il suo lavoro come imprenditrice. A tra poco.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma ne...
Che la vita già dura poco!
Ma no!
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100.000.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, Nessuno, 100.000. Uno, Nessuno, Nessuno,
100.000. Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
I figli di Enea.
Oggi pomeriggio siamo con Evelyn Afewa, imprenditrice italiana con origini ghanesi. Non esistono neri italiani, si sente dire molto spesso. Guardando il Parlamento che pochi giorni fa ha dato la fiducia al Premier Draghi, si direbbe che sia proprio così. Non c'era nessun rappresentante italiano nero. C'è un problema di rappresentanza politica? Ci sono dei sindaci ormai o dei candidati sindaco neri in Italia, però siamo un po' indietro.
Purtroppo mi vedi concorde, tra l'altro il mio tono di voce cambia, che è il tono dell'amarezza nel dover dar ragione a questa affermazione, ma in realtà posso dire da seconda generazione italiana che non è neanche la rappresentanza nera, ma è proprio la rappresentanza in generale che non è uno specchio reale di quella che è la popolazione italiana ad oggi. Quindi non c'è nessun rappresentante neanche di qualsiasi altra origine straniera, che possa essere asiatica o su latinoamericana, cioè quindi c'è proprio un vuoto di rappresentanza proprio ai vertici. Quindi questo poi porta a farci delle domande su come questo governo sta veramente governando, cioè come andrà a governare questo paese, rispettando ed ascoltando la voce di tutti. E questa è una grande sfida, è una grande sfida per l'Italia, perché penso che sia nei tavoli del potere, usiamo questa parola, che poi il governo riesca a governare bene un paese. Io non mi sento rappresentata da questo punto di vista. C'è anche da dire però che c'è una componente molto importante che spesso viene ignorata, che è quella del potere economico. Purtroppo le minoranze in Italia non vengono viste come detentrici di potere economico, e per questo forse legittimano il fatto che non debbano sedere ai grandi tavoli decisionali. E forse è uno dei motivi per cui oggi faccio il mio lavoro, perché attraverso il potere economico, ripeto, a malincuore si ha una voce e ci si può sedere ai tavoli decisionali dove si cambiano veramente le cose.
Per cambiare davvero le cose ci vorrebbe una legge sulla cittadinanza. Tre testi di legge giacciono in Parlamento ma sono abbandonati. Quasi 2 milioni di ragazzi italiani di fatto, ma che non hanno la cittadinanza o che fanno fatica ad ottenerla, stanno aspettando. Non so se ci si può aspettare questo dal governo Draghi, che ha già molte emergenze. Di sicuro non l'ha citato nei suoi discorsi. È un discorso abbandonato.
Sì, parlo da attivista che è scesa in piazza diverse volte per la legge sulla legge della cittadinanza, parlo da italiana senza cittadinanza italiana. Quindi
perché lei non ha la cittadinanza italiana ancora?
Non ho la cittadinanza italiana perché quei famosi 4 anni che ho passato in Ghana hanno annullato tutti gli anni, 12 anni prima che io ho passato in Italia. Quindi poi ritornata a 16 anni ho dovuto fare tutto l'iter per arrivare ai 26, avere 10 anni di residenza, e adesso mi si richiedono dei documenti come il casellario giudiziario, determinati documenti che io dovrei fornire dal Ghana, posto in cui non torno da 17 anni, cioè ho vissuto più tempo in Italia che là, quindi è paradossale che venga chiesto questo nel mio caso. Spesso sento parlare di bambini, ragazzi, invece bisognerebbe anche parlare, nulla togliere a loro, però bisognerebbe parlare anche di noi grandi. Ho fatto tra l'altro di recente una diretta dove ho spiegato tutti i punti e l'impatto psicologico, ma anche la mancanza di opportunità che ci vediamo volar via per la mancanza di cittadinanza. Io non ho potuto fare il servizio civile a suo tempo, non ho potuto fare dei viaggi studio all'estero che per me erano l'unica opportunità per poterli fare.
Ricordiamo che lei ha studiato alla Bocconi, quindi insomma...
Tutte le scuole tranne le medie le ho fatte in Italia e a oggi mi ritrovo a dover cercare casa, voler comprare casa e nella richiesta del mutuo ancora la cittadinanza ha una valenza importante, perché se avessi la cittadinanza potrei chiedere un mutuo al 100%, senza cittadinanza posso chiedere massimo l'80%, però io pago le tasse, ho due aziende, vivo in Italia da 28 anni e ho ancora dei limiti.
Ha uno splendido accento brianzolo che dovrebbe contare.
esatto, quindi il tema della cittadinanza è molto importante anche per una questione, cioè come parlavamo, come dicevo prima, di poter decidere. Cioè io ho l'obbligo di dover pagare le tasse ma non posso votare, io non posso decidere chi voglio veramente che mi rappresenti.
Evelyn, non la offende che questo tema venga sempre rimandato, neppure citato da tutti i politici, da tutti i premier?
Ma più che offendere mi crea danni, cioè nel senso l'aspetto psicologico è quello di non sentirsi costantemente parte di una società in cui si è parte, perché nei fatti, ripeto, vivo in Italia da 28 anni, mi sono diplomata a pieni voti lavorando e studiando, ho frequentato la Bocconi lavorando e avendo comunque dei voti molto alti. In 7 anni ho aperto 2 aziende in Italia e non all'estero, non sono scappata all'estero. Quindi più italiana di questo, per non parlare di qual è il mio piatto preferito, per non parlare di quali sono i miei sogni, dove voglio vivere, più di questo cosa bisogna dimostrare ancora di più. Cioè, ci sono paesi in Europa che magari non hanno lo ius soli, ma hanno comunque uno ius culturae, dove per cui dopo 5 anni di ciclo di studi la cittadinanza viene concessa, viene data. Cioè, la cittadinanza ad oggi sembra quasi più un premio che ti viene dato più che un diritto che uno dovrebbe avere. E penso che sia questo il motivo per cui spesso non viene citato, perché non lo si vede come veramente un passo importante nella vita di noi individui italiani senza cittadinanza. Non è un premio, cioè è qualcosa che mi serve nella vita per dichiarare non solo il mio status symbol, ma anche per vivere.
Torniamo ai temi da cui siamo partite, quindi dall'idea che i capelli siano parte della nostra identità, i capelli delle donne nere in particolare, che così per omologazione, per una specie di mimesi, sono stati sempre lisciati negli anni precedenti, forse possono tornare al loro stato naturale per rivendicare una identità che è doppia, italiana, africana in questo caso. Lei di tutto questo prima ha fatto una battaglia politica, estetica e poi ha fatto anche una ne ha tratto un lavoro, un business, è diventata imprenditrice di prodotti proprio che si sono dedicati alle donne afro-italiane.
Sì, perché c'era un bisogno. Io penso che il modo più semplice per avviare un'attività sia quella di soddisfare un bisogno, ma un bisogno che sia reale. Ad oggi nella sfera imprenditoriale vediamo tante start-up innovative, non innovative, però poi io penso che la domanda cardine che bisognerebbe fare è se c'è un bisogno, ho bisogno di questo, c'è una nicchia, un gruppo di persone che ha questo bisogno. E nel mio caso la risposta era sì, ma era sì in primis per me stessa. Poi la fortuna è stata quella che la community ha poi appoggiato e mi ha validato, mi ha dato conferma di questo bisogno. E quindi questa è stata per me la spinta. Poi ovviamente ci sono tutte le problematiche dell'imprenditoria in Italia, burocrazia e quante altre cose. Però sono partita da questo e sono felice perché io stessa, non avendo figure di rappresentazione in cui vedermi, faticavo a credere in cui, diciamo, ma sarò capace di essere un'imprenditrice? Cioè, io di imprenditrici nere in Italia ancora ad oggi ne vedo poche, o se lo sono non sanno di esserlo, o magari non hanno neanche gli strumenti per esserlo, per arrivare a dei livelli che ne possa far crescere. Quindi io ho abbracciato il bisogno, ho deciso di imbarcarmi in questa avventura con tutte le problematiche, però da lì è partito tutto. Ho incominciato importando dall'America e poi sono ritornata sempre a quella voglia di rivendicazione, di essere italiana, dicendo: ma perché io devo importare dall'America quando io sono italiana, quando parlo in brianzolo, quando il mio piatto preferito è la lasagna? Voglio qualcosa che venga fatto qui in Italia. E quindi poi è nata la linea di prodotti, con molta difficoltà, molto scetticismo, perché ovviamente molte aziende non avevano mai sentito parlare di prodotti per capelli ricci afro, cioè, ma sei sicura che c'è gente che li comprerà? Cioè, si preoccupavano non tanto di fare il loro lavoro in quanto fornitori, produttori, ma attenevano più per me che io non potessi portare avanti un'azienda. Quindi anche lì ritorniamo sempre alla rappresentanza. Oggi a distanza di 4 anni, a distanza di 6 anni, un po' le cose sono cambiate, perché ho dei dati e sui dati diciamo che sul carro dei vincitori ci vogliono salire poi un po' tutti. All'inizio non è stato così, è stato molto difficile, ma sono felice comunque di aver intrapreso questo percorso e di avere anche di essermi creata un'opportunità, anche se da fuori non c'era, non era vista. Infatti il mio motto è proprio questo: se l'opportunità non c'è, me la creo.
Grazie a Evelyn Afewa per essere stata con noi oggi pomeriggio.
Grazie mille a voi, grazie per l'invito, perché serve avere anche delle voci brianzole con uno spirito ghanese.
Grazie a Evelyn, grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa trasmissione. Vi do appuntamento domenica prossima sempre alle 14 su Radio 24. Ciao!